Laudetur Jesus Christus.
Primo appuntamento del giorno con l'informazione della Radio Vaticana, i titoli di mercoledì 12 gennaio, venerdì funerali di Stato di David Sassoli, da domani la camera ardente in Campidoglio, Covid, l'allarme dell'OMS, servono nuovi vaccini per combattere il virus, 12 anni fa il devastante terremoto di Haiti con oltre 300.000 vittime. Sono le 8, buongiorno da Francesca Sabatinelli. La prematura scomparsa ieri di David Sassoli, in tarda mattinata è prevista la riunione del Consiglio dei Ministri per la delibera sui funerali di Stato fissati per venerdì. Unanime il cordoglio e le attestazioni di stima, gratitudine e affetto per il Presidente dell'Europarlamento, Adriana Masotti.
Si terranno venerdì nella Basilica di Santa Maria degli Angeli a Piazza della Repubblica a Roma i funerali di Stato di David Sassoli, il Presidente del Parlamento Europeo morto ieri all'età di 65 anni. Oggi in tarda mattinata il Consiglio dei Ministri per la delibera. La Camera Ardente sarà aperta in Campidoglio domani dalle ore 10 alle 18. Unanime il cordoglio di tutte le forze politiche e istituzionali italiane e dell'Europa, a cominciare dal Presidente Mattarella che ha affermato la sua morte apre un vuoto nelle file di coloro che hanno creduto e costruito un'Europa di pace. In molti lo hanno ricordato come democratico ed europeista, uomo limpido, generoso, allegro, vicino alla gente, una personalità dalle salde radici cristiane. Papa Francesco ha espresso il suo cordoglio dicendo di lui che si è prodigato per il bene comune. Ieri a Roma il Senato e la Camera hanno tenuto una prima commemorazione, mentre a Bruxelles centinaia tra europarlamentari e funzionari di fronte alla sede del Parlamento europeo hanno osservato un minuto di silenzio prima di dare via a un lungo applauso. Così ha detto di lui ai nostri microfoni Monsignor Mariano Crociata, vicepresidente della Commissione delle Conferenze Episcopali della Comunità Europea.
Si è caratterizzato sempre il suo stile per questa cortesia, per questa attenzione alla persona, ma dietro c'era un tratto più profondo di grande determinazione che rivelava grande chiarezza sugli obiettivi di fondo da perseguire, con una grande passione europea.
Oltre 220.000 contagi da Covid ieri in Italia, in Europa le città tornano a svuotarsi e per l'Organizzazione Mondiale della Sanità servono nuovi vaccini per combattere il virus. Intanto gli Stati Uniti sono pronti a convivere con la malattia. Luca Collodi.
I vaccini finora prodotti non bastano più. L'OMS ritiene che ne servano altri contro il Covid, con un alto impatto sulla prevenzione di malattia e morte. E l'EMA ritiene che vaccinazioni ripetute in breve tempo non siano sostenibili a lungo. Secondo Fauci, il super esperto americano in malattie infettive e consigliere di Biden, Omicron alla fine troverà tutti, anche i vaccinati saranno infettati, ma non finiranno in ospedale e non moriranno. E spiega come gli Stati Uniti siano sul punto di convivere con il Covid. In Italia, con oltre 220.000 contagi, le città tornano a svuotarsi, assenti i turisti, locali che fanno orario ridotto, hotel semivuoti, quarantene e smart working. La Germania supera per la prima volta gli 80.000 contagi, in Tunisia i positivi sono in forte aumento, il Messico è il 16° paese al mondo per numero di positivi ed il 5° per numero di morti, dietro a Stati Uniti, Brasile, India e Russia.
Ed è il Perù ad avere il più alto tasso di mortalità al mondo per Covid, con 6.122 vittime per milione di abitanti. Qui sono 98.000 bambini rimasti orfani proprio a causa del virus. Che ne sarà di loro? Antonella Palermo lo ha chiesto al sociologo Ángel Gómez Navarro dell'Università del Sacro Cuore a Lima.
Saranno abbandonati, ci vuole dal governo programmi per aiutare questi bambini, ma anche qui la Chiesa è molto importante per affrontare questa sfida.
C'è una rete assistenziale adeguata?
No, non è forte, non è efficace. Il sistema sanitario, l'educazione e l'economia, le famiglie sono praticamente rovinate, sono aumentati i bambini nelle strade chiedendo soldi, tanti hanno abbandonato la scuola, questo quello che ha fatto la pandemia è mettere in evidenza la diseguaglianza nel nostro paese. Quelli che non possono collegarsi tramite l'internet, questi restano fuori. E ogni tre mesi possono ricevere non più di $100, come possono fare a vivere.
Come valuta l'impatto della pandemia sulle relazioni?
I rapporti sociali si indeboliscono, avevamo una cultura consumistica, individualista, con la pandemia questo è agudizzato.
Andiamo in Etiopia, dove resta preoccupante la situazione. In una telefonata il presidente americano Biden e il primo ministro etiopico Abiy Ahmed hanno ribadito la necessità di una soluzione pacifica per il conflitto fra il governo centrale di Addis Abeba e i ribelli del Fronte Popolare di Liberazione del Tigray. Diverse vittime anche tra i bambini negli ultimi raid nella regione, mentre le agenzie umanitarie hanno abbandonato la zona. Benedetta Capelli ha sentito in proposito il giornalista Domenico Quirico, esperto dell'area.
Voci autorevoli e fondate indicano nella guerra tra il governo centrale di Addis Abeba e i ribelli tigrini uno dei peggiori disastri umanitari del tempo in cui noi viviamo. Arriviamo veramente molto tardi, soprattutto le cancellerie dei paesi che avrebbero potuto in qualche misura contribuire a disinnescare questa tragedia hanno veramente fatto finta di non sapere, però che fosse una guerra in cui uno degli obiettivi era colpire i civili, questo è stato chiaro dall'inizio.
Come si può intervenire in un contesto di questo tipo e chi dovrebbe intervenire?
Non usare il bilancino di quello che ci conviene, intervenire per impedire che i veri tremendi, terribili protagonisti di questa tragedia, cioè le vittime, questo bisogna pensare. Francamente non ho sentito da nessuna parte questa voce, neppure negli altri paesi africani, che dovrebbero essere i più interessati a disinnescare questo incendio.
La Corea del Nord ha annunciato di aver testato un missile ipersonico alla presenza del leader Kim Jong-un. Il missile, secondo Pyongyang, avrebbe colpito l'obiettivo prefissato in acque a 1.000 chilometri di distanza. Hong Kong avrà una sua normativa con nuovi crimini sulla sicurezza nazionale, in aggiunta alla legge imposta alla fine di giugno del 2020 dalla Cina per reprimere il dissenso dopo le proteste di massa del 2019. Ad annunciarlo è stata la governatrice Carrie Lam. Il 12 gennaio di 12 anni fa Haiti veniva devastata da un sisma senza precedenti nella sua storia. Oltre 300.000 le vittime, centinaia di migliaia i feriti, almeno 1 milione gli sfollati. Una ferita mai del tutto rimarginata in un contesto come quello attuale di drammatica crisi socio-economica e politica, come sottolinea al microfono di Paola Simonetti Maria Vittoria Rava, presidente della Fondazione Rava che nel paese opera da oltre 30 anni.
I segni si vedono tuttora, sono bambini che nel 2010 hanno perso degli arti, hanno perso delle braccia, delle gambe, che ora sono dei ragazzi che camminano con le stampelle e che fanno ancora più fatica a sopravvivere in un paese che già mette a dura prova tutti i suoi abitanti. I segni si vedono nelle case, si vedono le macerie, si vedono le baracche ancora distrutte, sicuramente si vedono anche però nella resilienza di queste persone straordinaria, nella capacità di rialzarsi.
Il terremoto del 2010 ha lasciato segni, come dicevo, ancora visibili in un contesto che oggi sembra più drammatico di ieri.
In tutti questi anni non ho mai assistito a un momento così drammatico come è quello attuale in Haiti, non solo e non tanto per l'ultimo terremoto che ha colpito Haiti ad agosto, ma soprattutto per l'instabilità del paese. L'uccisione del presidente è stata la dimostrazione di come davvero regni l'anarchia in questo paese, la quantità di violenza nelle strade. C'è bisogno di un intervento dall'esterno che possa ridare a questo paese la pace, bloccando l'arrivo di queste armi.
Sta coinvolgendo diversi paesi il primo seminario online organizzato dal Dipartimento di Studi del Santuario di Fatima sulla storia e il messaggio delle apparizioni della Madonna a Fatima. Per tutto il mese di gennaio, ogni mercoledì offre ai partecipanti l'opportunità di comprendere meglio i fatti. Il servizio di Tiziana Campisi.
Da Portogallo, Brasile, Costa Rica, Italia, Spagna e Panama sono circa 200 gli iscritti a Decodificare Fatima, l'iniziativa online del Dipartimento di Studi del Santuario Mariano Portoghese rivolta al grande pubblico e in particolare a ricercatori universitari, studenti, insegnanti, formatori, catechisti e operatori pastorali. Due i temi sviluppati in ogni incontro e proposti come strumenti per potersi accostare agli eventi di Fatima e per conoscerne le risonanze nella storia. Oggi si parlerà degli scritti di Lucia, protagonista insieme ai cugini Giacinto e Francesco delle apparizioni alla cova d'Airia, e dei pontefici che sono entrati nella storia di Fatima. Il format risponde alle esigenze di questi tempi, consente di partecipare comodamente da casa e soprattutto da diversi luoghi.
E per ora è tutto, vi ricordiamo che è possibile ascoltare questo radiogiornale oltre che in diretta anche in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Mario Scatton in regia e da Francesca Sabatinelli in studio, grazie per l'attenzione, a seguire il meglio di Radio Vaticana con voi.